anche il nostro numero di SMS 335 5634 296, potete scriverci per SMS e per WhatsApp, poi la città di radio3.blog.rai.it, che è il nostro spazio online che si sviluppa parallelamente alla diretta, dove stiamo già pubblicando una serie di articoli e contributi utili per arricchire una descrizione che stamani sarà sicuramente molto molto ricca, interessante. Vedremo che punti di vista e quali stimoli affioreranno nel dibattito. Vado subito a salutare i nostri ospiti. Paolo Zellini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Insegna buongiorno. Analisi numerica all'Università di Tor Vergata. Il suo ultimo libro è La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini. Ha tra l'altro firmato ieri sul inserto culturale di Repubblica Robinson un articolo sulla potenza dei numeri. Siamo uomini o algoritmi? Credo che seguiranno anche altre puntate, quindi anche quel giornale sta facendo uno sforzo per riportare l'oggettività dei numeri al centro del dibattito. Buongiorno professor Adriano Fabris.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Insegna etica della comunicazione all'Università di Pisa, vero Fabris? Mi corregga se sbaglio.
Precisamente, grazie.
E che su questi temi sta concentrandosi da tempo, insomma, il tentativo di una comunicazione oggettiva e più chiara. Buongiorno anche a Davide De Luca.
Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Davide De Luca è un giornalista del Post, dove svolge anche il ruolo benemerito di fact checker, di controllore di fatti, di colui che ha in primis il ruolo nel mondo dell'informazione di andare a verificare la veridicità delle notizie e svelare le eventuali bufale o fake news o semplicemente menzogne. Devo dire che Davide De Luca è ospite questa mattina nostro, ma lo sarà fino a venerdì, cioè tutta la settimana di Tutta la città ne parla. Non conosciamo ancora i temi di cui ci occuperemo, occuperà e dedicherà una finestra al fact-checking grazie al contributo che ci offrirà Davide De Luca. Vorrei cominciare però dal matematico, innanzitutto per chiedere al professor Zellini se lei condivide questa urgenza di mettere al centro i numeri, se è d'accordo con le tesi sostenute per esempio in un interessantissimo contributo sul Guardian di William Davis, che è un sociologo molto importante, un sociologo ed economista tradotto da Internazionale nell'ultimo numero intitolato La fine dei fatti, che dice è ormai invalsa ovunque nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti di Trump, ma anche nella Gran Bretagna della Brexit e in Europa, un'avversione nei confronti dei numeri. È così ed è un problema perché?
Ma dunque, sì, può darsi che sia così, ecco, però c'è il rischio anche di distorcere un po' questa avversione ai fatti, no? Guardi, in effetti la matematica dà un po' questa impressione. Cioè questa.
Professor Zellini, la devo interrompere perché purtroppo il fruscio sulla sua telefonata è davvero è un peccato, perché disturba quello che ci deve dire e credo che a casa si senta davvero poco. Allora facciamo così, proviamo a ripristinare il collegamento con Zellini e nel frattempo io rivolgo esattamente la stessa domanda ad Adriano Fabris, che ci sta ragionando da tempo. Fabris.
Sì, il problema è questo, non tanto forse della fine dei fatti, quanto sentiamo parlare oggi di fatti alternativi, c'è una post-verità e ci sono fatti alternativi. Quali sono questi fatti alternativi? Quelli che non possono essere fissati, definiti, misurati attraverso dati statistici, attraverso appunto la possibilità di un accesso e di una misurazione attraverso i numeri, la statistica di cui appunto potremmo parlare. Questi fatti alternativi sono quelli che si ricollegano semmai ad un racconto, ad una narrazione, si parla di storytelling ed è questo che ha preso il sopravvento rispetto alla possibilità di verificare i dati che noi abbiamo e quindi di comunicare anche questi dati ai cittadini e al pubblico più in generale.
Come dire, la narrazione sta prendendo nel dibattito politico, nella retorica, anche nelle campagne elettorali, la narrazione di storie puntuali che hanno magari maggiore capacità di suscitare emozioni, il posto e una centralità che un tempo aveva l'oggettività dei numeri, ma davvero era diverso una volta, Fabris?
Ma Davvero è diverso, in realtà non è nuovo questo discorso per cui ci sono, c'è la necessità di controllare, di verificare. Oggi certamente abbiamo troppi dati, e quindi non sempre è possibile controllarli. Il mestiere del fact checker credo che sia oggi estremamente complicato. Il problema però è che in passato come si risolveva questo problema? Quello che non potevamo controllare noi lo accettavamo sulla fiducia. Sulla fiducia in chi ci dava queste notizie, queste informazioni, questi fatti, e questa fiducia era però collegata appunto alla possibilità che questi fatti potessero poi essere prodotti e verificati. Oggi c'è una scollatura tra la fiducia che abbiamo in chi ci racconta determinate storie e la possibilità di verifica, anche matematica, di questi fatti.
Ha tirato in ballo la parola centrale forse, Fabio, cioè dunque fiducia, nel senso che non è che i numeri stiano sparendo, finalmente abbiamo recuperato e ripristinato il collegamento con Paolo Zellini, ma pare crescere la sfiducia nei confronti soprattutto dei numeri che sono offerti dalle istituzioni. Quel citato articolo, il contributo interessante del Guardian, ricorda come per esempio in un sondaggio pre-referendum sulla Brexit veniva fuori che il 55% dei cittadini britannici ritiene i dati sui numeri degli immigrati e sul contributo dell'immigrazione all'economia britannica come dati ufficiali, come dati manipolati, falsi, creati ad arte dal governo per condizionare l'opinione pubblica. E questo è soltanto un esempio tra i molti che si possono fare. Zellini, le ridò la parola.
Sì, io potrei ripartire appunto da questa idea di fiducia, no? Che mi sembra che sia stata un po' messa in primo piano in questo momento, di fiducia e di controllo, di un controllo a cui noi deleghiamo qualcosa, no? Tutto il calcolo, diciamo, computerizzato si basa su questo principio di delega, insomma, no? Noi affidiamo una macchina, un calcolatore, dell'elaborazione di informazioni da cui poi cerchiamo di trarre qualche conclusione, qualche direttiva per le nostre azioni. Ecco, adesso però si tratta di capire che questi calcoli, queste valutazioni non hanno mai un carattere assoluto, però in qualche modo cercano di averlo, no? Si presentano come se l'avessero, e questo può trarre d'inganno. Perché diciamo, non c'è dubbio, non c'è nulla di più effettivo, di più fattuale, no? Di un calcolo che è elaborato dal computer. Ecco, che stampa alla fine in modo perentorio su un pezzo di carta dei numeri che poi insomma noi prendiamo per oro colato, rischiamo di prendere per oro colato. Ma questi numeri, qualche volta, bisogna metterselo bene in testa, possono risultare talvolta completamente privi di senso, anche se il computer non fa errori. Il computer fa esattamente quello che deve fare, ma i risultati possono non avere il senso che noi speriamo di attribuire di attribuirgli. Ecco, questo deve essere... bisogna sempre pensare, insomma, che noi... non è che una volta che deleghiamo a una macchina, a un computer, un certo calcolo e quindi un'elaborazione delle nostre richieste, delle nostre questioni, ecco, non dobbiamo pensare che poi ci mettiamo distesi sul letto e aspettiamo tranquillamente che la macchina faccia il nostro lavoro per noi, no? E purtroppo ci troviamo nella necessità di seguire poi passo per passo quello che la macchina fa, quello che il modo in cui la macchina ha effettivamente elaborato le nostre intenzioni, le nostre richieste. Ecco, io penso fra l'altro che questo sia un po' una... sì, sia intrinsecamente, diciamo, una connotazione di tutto ciò che è meccanico, no? Meccanico, elettronico, insomma, o ciò che si può riferire in qualche modo a un'elaborazione automatica.
Professore, sì, no, prego, concluda.
Sì, insomma, in breve, c'è una parte meccanica che vive, si muove, agisce, e l'altra che riflette su ciò che agisce. no? Per quanto la riflessione possa poi essere a sua volta simulata da un algoritmo, ci sarà sempre un'altra riflessione che rifletterà su ciò che il nuovo algoritmo avrà fatto, insomma, questo è il punto. C'è questa scissione fondamentale, insomma, che non rimuove la nostra responsabilità di fondo.
Ecco, la nostra responsabilità, e lei ha introdotto un'altra delle parole chiave del dibattito contemporaneo, cioè algoritmo, di cui lei si occupa, come dicevo, anche pubblicato con l'editore Adessi qualche mese fa un libro agli algoritmi dedicati. Perché è diventata la parola chiave? Lo è diventata e diffusa, usata anche da tanti di coloro che hanno magari solo un vago ricordo scolastico di che cos'è un algoritmo, e la maggioranza, come il sottoscritto fino a pochi minuti fa, che non sa come, anche l'interessantissima etimologia, non so se lei ce la può confermare, di questa parola, da un nome di un matematico persiano, come a ricordarci anche i nostri debiti culturali nei confronti dei numeri, della matematica, a culture altre. L'algoritmo è diventato fondamentale perché si è detto, per esempio, c'è un algoritmo che gestisce la pubblicazione delle notizie sulla nostra pagina Facebook, che è per molti, ad esempio negli Stati Uniti, per i 2/3 dei cittadini, l'unico strumento di accesso all'informazione, l'unico strumento, l'unica finestra sul mondo esterno. Quell'algoritmo che tende a pubblicare soltanto le cose che più ci piacciono, perché a sua volta quantifica e analizza i nostri like, i nostri commenti, le nostre preferenze, produce un progressivo ingabbiamento di ciascuno di noi dentro delle bolle di persone che la pensano allo stesso modo, allontanando e di fatto quasi facendo venir meno la possibilità di un dibattito pubblico. Tutto questo ruolo è stato attribuito a un algoritmo e a il dibattito sul fondatore di Facebook, Zuckerberg, è stato accesissimo in America dopo la vittoria di Trump, ha una mancanza di responsabilità di chi quell'algoritmo l'ha messo in funzione. Lei è d'accordo su questa potenza quasi infinita di un algoritmo?
Ma è una potenza che si sta valutando fino a che punto può arrivare, questo è il punto, insomma, no? Questo è il fatto, il lato interessante di tutta la questione.
Ma esattamente che cos'è un algoritmo? Facciamo un po' di didattica.
Ma dunque, guardi, esistono molte formalizzazioni possibili dell'algoritmo. Comunque diciamo pure che l'algoritmo è un processo innanzitutto, non è una formula bella fatta, ma è un processo di calcolo, cioè qualcosa quindi che un'elaborazione che si svolge nel tempo. No, nel tempo, e si svolge attraverso dei passi successivi che hanno un carattere deterministico, nel senso che ad ogni passo sappiamo quello che avverrà dopo, e soprattutto c'è una connotazione dell'algoritmo che è l'effettività, cioè questo processo deve essere effettivo, in qualche modo reale, cioè deve portare a un risultato concreto, tangibile. Quindi c'è una certa connotazione di materialità anche in questo, no? Questo è il fatto, appunto, la questione interessante, quello che dicevo prima, insomma, l'algoritmo evoca in qualche modo quella certezza, quella realtà che noi cerchiamo, no? Continuamente. Su tutti i piani, insomma, su tutti i fronti. Ecco, vuol dire che sì, no.
No, prego, credo che poi, tra l'altro, la possibilità di approfondire, ripubblicheremo sul nostro blog lacittadinario3.blog.rai.it anche i suoi interventi su Robinson di Repubblica, perché insomma la questione è complessa e merita anche una lettura approfondita e meditata delle parole di Paolo Zellini su cosa sono gli algoritmi e sulla loro influenza. Quello che viene fuori anche da queste prime battute, Davide De Luca, veniamo al fact checker che ci accompagnerà tutta la settimana, è che da quasi qualcosa di un po' contraddittorio. Da una parte si dice cresce la sfiducia nei confronti dei numeri, la politica si nutre più di narrazioni, c'è un libro molto famoso di Christian Salmon, francese, La politica nell'età dello storytelling, che dice ormai anche la comunicazione dei politici si basa tutta su narrazioni molto emotive, quindi i numeri vengono messi da parte, quando vengono messi al centro del dibattito la gente per lo più non ci crede che siano manipolati, quindi come dire, sembriamo aver voltato le spalle ai numeri, e in realtà poi diciamo anche che questa stessa realtà è quasi gestita da numeri occulti come quelli degli algoritmi di Facebook o da altri numeri. È un bel paradosso. Come si orienta uno che ha per mestiere la missione di cercare i numeri veri e anche di svelare le bufale?
Ma io forse dirò una cosa un po' inaspettata, ma dal mio punto di vista, che come dire cerco di svelare le bufale o comunque cerco di dare il mio contributo a un'informazione corretta proprio per mestiere, io mi trovo a dire che mai come in quest'epoca il mio lavoro è da un certo punto di vista semplice, proprio perché la quantità, il numero di dati e la facilità con cui io li posso reperire è superiore a quella di qualunque epoca del passato. Pensiamo a tutti i numeri, tutte le statistiche economiche del governo che ora si possono facilmente ritrovare sul sito di Istat, ma magari 20-30 anni fa non era affatto così semplice. Io non potevo dal mio salotto con una connessione a internet sapere qual era il PIL, qual era la disoccupazione, il suo trend storico. Avrei dovuto fare telefonate, chiedere dei dati, forse non avrei avuto i documenti, ci avrei impiegato settimane per averli. Quindi in realtà secondo me è giustissimo porre l'accento sulla necessità di tenere la guardia alta, ricordare l'importanza dei numeri e come state facendo in questa trasmissione, come faremo per questa settimana, fare un'opera di educazione ai numeri e a spiegare anche la loro importanza. Però io non sarei neanche troppo pessimista.
Il problema però, De Luca, scusa se ti interrompo, ti do del tu perché non sei dei nostri fino a venerdì, è vero è che può essere facilmente accessibile, rimaniamo ai dati sul forse il tema più sensibile nelle campagne elettorali a venire, viste anche l'ondata populista cosiddetta che sta attraversando l'Europa, i dati sull'immigrazione. È facilissimo da casa andare a constatare sul sito dell'Istat, ma non solo, che gli immigrati in Italia sono una percentuale che oscilla tra l'8 e il 9% della popolazione, poi però tutte le statistiche, i sondaggi fatti da Pew Research Center, da Eurostat, eccetera, dimostrano che gli italiani sono convinti nella maggioranza che mediamente che gli immigrati siano il 30%, però questa è una discrasia che troviamo quasi in tutti i paesi d'Europa, no? Si pensa sempre che siano molti di più gli stranieri e gli immigrati. E come dire, il dato è più accessibile di un tempo, però c'è meno fiducia in quel dato, oppure lo si vede ma lo si ignora al tempo stesso. No?
Secondo me ci sono due aspetti in quello che tu stai dicendo. Il primo aspetto è quello che in molti hanno definito la crisi dei corpi intermedi. Che cosa sono i corpi intermedi? Sono i partiti, i giornali, sono coloro che ci aiutano a interpretare la realtà che ci circonda, e questi corpi intermedi sono senza dubbio in crisi di fiducia. Non ci fidiamo più dei partiti, non ci fidiamo più dei giornali, in parte perché la società è cambiata, in parte perché abbiamo avuto delle delusioni. Alcuni giornali, alcuni partiti sono un po' calati nella loro capacità di pervadere la società. Quindi da un lato effettivamente c'è maggiore sfiducia in questi corpi intermedi che ci forniscono dati e che ci forniscono gli strumenti per interpretarli, ma d'altro canto dobbiamo anche pensare che non possiamo attribuire ai dati una capacità totale di aiutarci a interpretare la realtà. Che cosa intendo dire? È che noi possiamo dire, e dobbiamo dirlo, e dobbiamo stare molto attenti a dire i numeri corretti, per esempio, di quanti sono i migranti e gli stranieri che residono nel nostro paese, ma non possiamo pensare che di per sé questo dato ci permetta di sopire le paure e le tensioni che hanno le persone. Le persone che ci rispondono ai sondaggi dicendo secondo me gli immigrati nel nostro paese sono il 30%, quando noi invece sappiamo che sono il 5%, loro non hanno un problema con il fatto che quella cifra sia il 5 o il 30, loro evidentemente nella loro vita per una serie di ragioni hanno sviluppato un timore nei confronti degli stranieri, hanno subito un reato da parte di un migrante, oppure vedono delle persone con delle facce che non conoscono, che gli sembrano strane nei giardinetti vicino a casa, e questo li preoccupa. Insomma, per tutta una serie di motivi possono essere preoccupati da questo fenomeno e quindi sono inclini a credere a chi gli dice che sono il 30% e non certo il 5%, che le statistiche sono falsate. Ma se anche loro avessero solo a disposizione i dati corretti, molto difficilmente la loro paura cesserebbe.
E qui c'è anche il ruolo dell'informazione che viene tirato in ballo, del resto lo sottolinea anche Piera nel primo messaggio al 335-5634-296 che leggo stamani. Oltre alla diminuita in fiducia nelle informazioni rilasciate, noto anche i giornali pubblicano statistiche spesso non confrontabili, percentuali, popolazioni osservate, campioni esaminati e metodi di rilevazione sono spesso mescolati, ad esempio sulla lettura comparano i libri venduti ai lettori senza contare i libri prestati da biblioteche ed amici, non so se questo sia vero, ma insomma è un esempio, fenomeno diffusissimo a causa del prezzo dei libri, compresa l'IVA in Italia, ma anche l'uso della sanità nei vari paesi, senza ricordare che il nostro sistema sanitario nazionale è tra quelli meno costosi per l'utilizzatore, pertanto più sfruttato anche a proposito e così via. Questo è il tenore di messaggi che arrivano. Gianni, la qualità dei dati elaborati dal computer dipende essenzialmente dalla qualità ed attendibilità dei dati d'ingresso, il computer ci mette solo la velocità di calcolo, quindi attenzione alla ricerca e all'acquisizione dei dati a monte della elaborazione. A proposito dei dati sulla realtà, giustamente sottolineava Davide Di Luca, i dati vanno poi interpretati, da soli non parlano. Sono stati letti dei dati molto interessanti sono numeri sui numeri stamani a prima pagina da Paolo Lambruschi. Mi riferisco ai numeri sul rapporto tra le studentesse, le ragazze italiane e le discipline matematiche e scientifiche. I dati PISA-OCSE relativi al 2015 su un campione rappresentativo di 15 anni dimostra come le competenze matematiche delle femmine rispetto ai maschi sia ancora una volta, è un dato antico ormai, nettamente inferiore. Siamo a un più 17% di maschi rispetto alle scienze e a un più 16% rispetto alla matematica. Dato che si capovolge quando si guarda invece alla comprensione della lingua italiana, due dati che non sono solo così una constatazione, ma poi condizionano le scelte universitarie, per cui siamo ancora al 75% di ragazze che si iscrivono a facoltà universitarie umanistiche, che faranno dunque lavori di quel tipo, retribuiti magari anche meno di altri, e invece i ragazzi che scelgono altre strade universitarie, quindi è la forma stessa della società che prende spunto e si basa su questa differenza, che si tratta però di interpretare, perché è una vexata questio. Perché mai questa cosa? Da che cosa dipende? Certo non da questioni neurologiche, forse da questioni sociali e culturali, i numeri da soli non parlano, vero Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Abbiamo evocato il vostro istituto diverse volte in questa prima puntata di Tutta la città ne parla della settimana dei numeri. È difficile farli, noi commentavamo innanzitutto il fatto che ce ne siano tante, sono tanto accessibili anche e soprattutto grazie a voi, e però e non so se lo registrate anche voi, c'è un malcontento e una sfiducia crescente dei cittadini nei confronti dell'oggettività dei dati.
È cresciuta moltissimo l'informazione disponibile, quindi è diventato anche più difficile sapersi destreggiare tra le tante informazioni, magari di diversa qualità, e quindi questo ci obbliga a saper comunicare meglio. Come adesso ho sentito, non basta naturalmente produrre numeri, ma bisogna saper usare i linguaggi giusti e raggiungere quindi destinatari in modo da farli divenire un valore. È un mestiere difficile, sentiamo questa responsabilità naturalmente.
Senta, le ragioni, visto che voi indagate anche le motivazioni profonde dei cittadini, le ragioni per cui per esempio si tende a non credere, ce l'ha già spiegata De Luca, insomma ci sono paure che spesso condizionano anche la nostra percezione della realtà, ma perché non ci si arresta al fatto che gli immigrati sono quella cifra lì, anzi ci può dire qual è la percentuale giusta?
8% al momento.
Perché sono in quella quantità e non invece il 30%?
Ma questo fa parte un po' di questo tema della post-verità e quindi di opinioni che sembrano formarsi più per a seguito di denunce emotive, di convinzioni personali rispetto ai fatti, e questo per noi è molto preoccupante, perché noi invece crediamo che un'economia debba essere sempre più guidata dai dati, come anche le decisioni delle persone, quindi la diffidenza nei confronti dei fatti e dei numeri rispetto alle convinzioni personali è qualcosa che è molto preoccupante, e questo è collegato alla sfiducia che si ha quando non si hanno le capacità nel leggere informazioni quantitative, che è collegato anche con le nostre basse competenze in quella che si chiama numeracy, e questo ci obbliga quindi a un lavoro importante per accrescere queste competenze. Ci serve un patto naturalmente con i media, con i commentatori, che anche loro debbano essere in grado di aiutarci a far vedere il valore delle statistiche ufficiali rispetto a dati invece che vengono senza responsabilità divulgati e che sono sempre più importanti.
Ed è anche per questa assunzione di responsabilità, insomma, sta sotto la scelta che noi come Radio 3 abbiamo fatto per questa settimana. Poi non significa che la settimana prossima abbandoneremo l'attenzione ai dati e all'oggettività, ma insomma, questo è chiaro. E Alleva, c'è un'altra cosa che le volevo chiedere. Nel già più volte citato interessante contributo del sociologo ed economista britannico William Davis sul Guardian, si dice anche che la statistica disciplina nata storicamente insieme alla modernità, allo stato moderno, a quell'idea di avere una visione il più possibile oggettiva dell'intera popolazione che sta dentro i confini nazionali, oggi sta vivendo una crisi non molto diversa dallo stesso Stato-Nazione. Siamo in un tempo in cui i confini, alcuni li vogliono magari solidificare con le barriere, ma forse in realtà ciò avviene proprio perché c'è dall'altra parte una globalizzazione economica che li sta liquefacendo. è vero che la statistica sta insieme allo Stato-Nazione e che oggi invece nello scenario globalizzato i numeri delle statistiche, che sono un po' come delle mappe cartografiche della popolazione, stanno lasciando in posto ad altri numeri, i cosiddetti big data, cioè quella immensa, infinita quantità di tracce numeriche che lasciamo attraverso i supporti digitali, che però hanno altri fini e non sono gestiti dagli stati, appunto, ma soprattutto da grandi compagnie private, Facebook, Google e tutte le altre.
Ma i big data, come anche le informazioni amministrative, debbono essere sfruttate nelle statistiche ufficiali, quindi noi siamo molto impegnati a utilizzare anche queste fonti con tutta la complessità che comporta la loro acquisizione e trattamento, per farle diventare informazioni di valore, credibili, e quindi migliorare la nostra capacità di raccontare la realtà in modo tempestivo. Quindi big data fanno parte del perimetro del nostro interesse e stiamo sperimentando anche insieme alla comunità statistica internazionale le opportunità offerte dai dati satellitari, dalla telefonia mobile, dai social media e così via. Quindi siamo consapevoli che naturalmente non è semplice garantire la qualità anche per questa informazione, sappiamo che è un'informazione che va integrata con le altre tradizionali perché da sola non serve, ma è una sfida che abbiamo raccolto e su cui siamo impegnati.
Professor Adriano Fabris, voglio chiudere questa prima parte tornando a lei e tornando al portato etico del rapporto con l'altro che tutto questo sottende. Io le sottopongo un'idea che ci siamo fatti, e cioè che mettere al centro di nuovo l'oggettività, i dati nel dibattito, non soltanto nella comunicazione politica ma anche nel dibattito tra le persone quando si confrontano su idee diverse di società, significhi tenere un po' il punto sulla realtà. Quanto più ci esponiamo a confrontarci con numeri che magari smentiscono anche le nostre idee, dimostriamo di essere più aperti anche a metterci in discussione, interessati non solo a confermare i nostri pregiudizi ma magari anche a smentirli per arrivare a un grado di conoscenza in più. Questo ci sembra il grande portato dei numeri e del tenere al centro del dibattito l'oggettività dei dati. Questa impostazione lei la condivide e che futuro ha?
Questo è assolutamente importante. Io credo che adesso ci debba essere una duplice azione. Da una parte quello che deve essere fatto è una educazione proprio al recupero dell'oggettività, della realtà, della potenza e della forza dei dati. I dati oggi sono a disposizione, sono i cosiddetti big data, però devono essere sempre di più verificati, trattati con accuratezza, essere messi a disposizione in maniera trasparente, e appunto ci deve essere un recupero, una messa al centro proprio di questo aspetto. Però dall'altra parte, l'abbiamo sentito anche dall'intervento di qualche ascoltatore, i dati vanno interpretati e quindi ci deve essere un'altra azione, l'azione di una vera e propria educazione all'interpretazione corretta. Che cosa voglio dire? L'interpretazione non è semplicemente legata a quello che io penso, a ciò che è secondo me, alle mie impressioni soggettive, alla mia autenticità, come si dice oggi, ma è un'interpretazione che è legata e messa sotto verifica proprio in relazione ai dati. Se è vero che c'è una crisi dei corpi intermedi, eccetera, e dei mediatori anche che ci aiutavano a fare questa interpretazione, oggi invece la educazione all'interpretazione significa anche educazione alla fiducia proprio in coloro che possono anche aiutarci e farci da filtro per questa interpretazione adeguata, che magari può andare al di là di quelle che sono le nostre competenze. Insomma, in questo modo, secondo queste due azioni, da una parte la rivendicazione dei dati nella loro oggettività, nella loro realtà, nella loro calcolabilità e trasparenza, e per altro verso invece l'educazione all'interpretazione, è possibile un consolidamento proprio dei processi di credibilità e di verifica che sono peraltro alla base di qualsiasi società matura.
Adriano Fabris, grazie. Il problema sarà capire come fare, quanto spazio c'è per queste azioni che lei indica e suggerisce. Il problema di cui occuparsi, dice Andrea, non riguarda riguarda gli autori delle bufale, ma agli stupidi che ne danno credito senza soppesare la credibilità delle fonti assieme ai contenuti. Tra poco noi continueremo a parlare di questo con uno dei massimi esperti mondiali di questi temi. Siamo contenti di aver raggiunto. Ricordo ancora che Davide De Luca lo ritroveremo già a partire da domani, che sul nostro blog lacittadiradio3.blog.rai.it, proprio dal giornale su cui lavora, cioè il Post, abbiamo raccolto una storia molto interessante a proposito di donne e numeri, la giornata di una fact checker al femminile, davvero molto interessante, insieme ad altri libri, tra cui quello di Paolo Zellini sugli algoritmi e il contributo del Mulino ai numeri, Zerologia, andateveli a guardare. Noi ora ci ascoltiamo un brano, La serie dei numeri, è una filastrocca in puro stile Angelo Branduardi, contenuta nell'album La Fiera dell'Est nel 1970.